Diamo subito il ben trovato, la buona giornata a Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio!
Ciao, ben trovati a tutti!
Come stai Fabrizio?
Casinato, va bene.
L'importante è essere sempre incasinati, soprattutto di questi periodi, con il esatto, mercato, la finale di Champions alle porte e tanti tanti argomenti da affrontare. Allora io direi però, caro Fabrizio, di cominciare proprio dall'appuntamento, la vigilia dell'appuntamento più importante della stagione calcistica, cioè la finale di Champions tra City e Inter. Però prima volevo partire con te dall'altra finale, quella che purtroppo non è andata bene per la seconda squadra italiana, cioè la Fiorentina. Insomma, fino a questo momento sfortunata la Roma, sfortunata la Fiorentina, due finali, due sconfitte.
Beh, purtroppo la Fiorentina ha pagato gli stessi errori che sono accaduti alla finale di Coppa Italia, cioè il gol del 2-1 in una finale non puoi prenderlo. Mi è dispiaciuto tantissimo perché secondo me la Fiorentina ha giocato una ottima partita. Nonostante la pressione, nonostante la fisicità degli inglesi, però alla fine l'errore grosso lo paghi nelle finali, e quindi spiace. Questo non cambia nulla sul mio giudizio per quanto riguarda l'italiano, però insomma 0 su 2 è un grande peccato, perché chiaramente arrivi in finale e speri che qualcosa di importante accada. E manca una che è sulla carta la più difficile, e vediamo come andrà.
Hai toccato il tema italiano perché anche ieri nel corso di Maracanã se ne è parlato molto, no? Dell'allenatore, sicuramente un ottimo allenatore, un allenatore in rampa di lancio, se ne parla anche eventualmente per il Napoli, staremo a vedere. Però qualcuno, soprattutto i nostri ex calciatori, hanno criticato l'atteggiamento della Fiorentina, nel senso al 90esimo dicevano devi saper leggere le partite e non puoi tenere una difesa alta in quel tipo di situazione. Io sono rimasto un po' nel mezzo, no? Ma non per fare 0-0, ma perché è chiaro che se tu, Fabrizio, hai un atteggiamento, cerchi di tenerlo per tutta la partita, ci mancherebbe altro. Dopodiché poi c'è il pragmatismo di chi a calcio ha giocato e dice sì, però le partite sono fatte di tanti momenti e quello era un momento a leggere in maniera diversa. Tu come la pensi?
Ma io credo che l'italiano abbia imparato moltissimo da queste due partite. Ha capito che per migliorare ulteriormente deve imparare a gestire le situazioni, soprattutto quelle delicate, con più attenzione. Nessuno non me ne voglia, ma la difesa della Fiorentina non è, a prescindere, impenetrabile. E quindi è chiaro che quell'errore, magari con un altro tipo di difensore, non sarebbe accaduto. Io non condanno l'approccio, perché la Fiorentina è così, quindi non puoi cambiare il tuo DNA. Certo è che un gol del genere al 90esimo è una mazzata, perché potevi serenamente andare ai supplementari. Però ripeto, l'italiano è giovane, avrà modo di rivedere le partite, le finali, e capire soprattutto che tipo di difensore gli serve, perché secondo me l'unico limite che ha questa Fiorentina è proprio la difesa.
Lo vedi sulla panchina del Napoli, Fabrizio?
No, sono sincero, perché io credo che italiano debba rimanere a Firenze e crescere ancora a Firenze. Poi in futuro assolutamente penso che avrà voglia di sperimentare altri club, magari ancora più importanti della Fiorentina, che comunque mi sembra già di ottima levatura. Però ecco, secondo me, se dovesse andare già adesso a Napoli farebbe un errore. Ha bisogno ancora di maturare. E la Fiorentina è il posto giusto. I giocatori lo conoscono, l'ambiente lo apprezza. Cambiare adesso secondo me sarebbe una forzatura. Poi sai, non si sa mai cosa accade in questo mercato da anni, quindi può succedere di tutto. Però fossi in italiano resterei almeno un'altra stagione a Firenze.
Sì, anche perché Firenze poi riesce a darti, no, anche quella pressione giusta per crescere anno dopo anno. Sono d'accordo con te, secondo me Italiano, che è uno dei migliori italiani e allenatori italiani che abbiamo in questo momento, però un altro anno alla Fiorentina, alzando ulteriormente l'asticella, non può fare altro che bene. Però Fabrizio, allora, prima di parlare di altri allenatori, su tutti Allegri, comunque secondo me continua a rimanere sulla graticola, andiamo su quello che è l'evento, no? L'appuntamento più importante, domani sera, City-Inter, è chiaro, l'hai detto prima, il City parte da favorito, però c'è anche tutta la pressione addosso, anche perché io immagino, Fabrizio, un'altra finale persa da Guardiola, insomma, si accenderebbero molto i riflettori su questo allenatore.
No, guarda, io lo dico da giorni, cioè Guardiola si gioca tutto in questa finale. Sembra una battuta, perché per uno che ha vinto una marea di trofei è assurdo, però ragazzi, cioè, non può perdere. Cioè, il problema di Guardiola è che non può permettersi di perdere questa finale, perché non solo sarebbe un disastro per il Manchester City, per il calcio inglese, per chi punta i soldi per fare bene, ma sarebbe una mazzata per Guardiola, certo. Perché non, secondo me non avrebbe un'altra chance, cioè, sarebbe troppo forte il contraccolpo psicologico. È la squadra più forte, la squadra più ricca, la squadra che ha vinto tutto. L'Inter è quasi presa in giro, no? In Inghilterra, anche i miei colleghi. Quindi, nel senso, veramente Guardiola non può sbagliare. E chissà mai che proprio questa sicurezza possa diventare un'arma in più per l'Inter. Continuo a ripeterlo con chiunque. Se l'Inter ha la forza di chiudere il primo tempo,
sì,
o
d'accordo.
In parità,
sono d'accordo,
o magari
sono
avanti d'accordo. Di un gol, beh, allora dopo diventa difficile per il City.
Beh, sai Fabrizio, questa partita alla vigilia ricorda un po' l'altra finale, no? Vissuta dal City contro il Chelsea. Anche in quella partita sembrava tutto scritto, poi oggettivamente ricordiamo come la interpretò il Chelsea, un tiro e mezzo in porta e alla fine la Champions l'alzò il Chelsea. Credi che ci possono essere delle analogie o ti aspetti dall'Inter un altro tipo di atteggiamento?
Ma guarda, secondo me sono diverse queste partite, perché il Chelsea comunque era una squadra inglese, comunque conosceva perfettamente, sì, il Manchester City, cioè era diverso. Per quanto riguarda l'Inter è un'incognita, perché l'Inter può davvero risultare granitica, quindi difficile da giocarci contro, oppure se dai campo al Manchester City, soprattutto se questi dovessero trovare il primo gol, allora non dico che è finita, ma quasi. Penso siano due realtà diverse. Il Chelsea è una squadra di Premier, conosceva il City, conosceva quell'atmosfera. L'Inter è un'incognita. L'Inter veramente per me è l'outsider totale, l'underdog che può finire malamente, ma può fare anche un capolavoro.
Ma è chiaro, Fabrizio, che noi abbiamo negli occhi, no, la partita col Real Madrid del City. Di fronte a quel City nessuna squadra può fare qualcosa, non c'è dubbio, perché lì forse abbiamo visto l'espressione migliore, direi in assoluto, del City. Però lì bisogna capire se è stata una partita dove tutto è andato bene, oppure se loro affronteranno con la stessa idea l'Inter, e potrebbe essere un suicidio.
Allora, guarda, anche qua voglio essere molto chiaro. Il Manchester City è una squadra che si gasa. È una squadra che, se comincia a trovare confidenza nei passaggi, nelle giocate, è veramente inarrestabile. Cioè, credo che non ci sia modo di fermarla. È qui che sta il nodo della partita. Secondo me l'Inter deve riuscire a mettere un dubbio al City. Se riesce a mettere quel dubbio, a stanare il City, cioè a renderlo nervoso, ragazzi, l'Inter poi diventa pericolosa, perché una palla buona l'Inter è in grado di far male. Ha talmente tanti attaccanti di qualità che gli basta veramente una giocata buona. Il problema è che se invece questi iniziano a giocare come sanno, no, non c'è modo di fermarli, ma non per l'Inter, penso per nessuna squadra al mondo.
Sì, sì, assolutamente, abbiamo visto con Real Madrid.
Senti, bisognerà essere bravi e soprattutto nei primi minuti cercare di non dare confidenza al City, perché se la prendono
diventa complicato. Chi ci metti accanto a Lautaro, perché è un po' il tema di queste ore, Dzeko o Lukaku, che nelle ultime apparizioni sembra essere tornato il Lukaku che conoscevamo?
No, io ci metto Dzeko, perché si è meritato di scendere in campo da titolare nella finale. Ha fatto una stagione importantissima, gol pesanti. Lukaku servirà, sicuramente avrà spazio, sempre che la partita non sia già decisa. Però io partirei con Dzeko, perché credo che si sia meritato la possibilità di scendere con una maglia da titolare in quella che sarà la sua, poi non si può mai dire, però probabilmente il momento più importante della sua carriera. Quindi,
sì, è vero.
Io andrei con Dzeko, ma credo perché se lo sia meritato, più che per questioni tecniche, perché se invece mi dici sono più sereno con Lukaku o con Dzeko in questo momento,
con Lukaku.
Molto meglio fisicamente, sì. Però Dzeko se l'è meritata, quindi
no,
ha fatto veramente tanto per portare l'Inter in Champions in finale, quindi Dzeko Lautaro mi sembra la soluzione giusta, ecco.
Non la migliore, ma quella giusta. L'ultima riflessione su City Inter con te, poi tanto ne parleremo anche tra poco con Ivan Cardia direttamente da Istanbul. Inzaghi è un po' l'uomo delle partite secche, un po' l'uomo delle finali. E questa può essere anche una chiave di lettura, no? Cioè lui riesce a interpretare molto bene, mi verrebbe dire molto meglio, la partita secca, quella senza un domani, rispetto a un campionato, e cioè ad una competizione a tappe.
Ma sai, il calcio è fatto di numeri, e in questo caso i numeri certificano quello che stai dicendo. Sembra che Inzaghi sia più abile nelle partite secche. Però insomma, io credo che l'Inter quest'anno, come tante altre squadre, abbia mollato in campionato, perché il Napoli a un certo punto era ingiocabile. Aspetterei a bollare Inzaghi come quello delle partite secche. Io mi aspetto un campionato bellissimo il prossimo anno, e sono molto curioso di vedere cosa accadrà.
Anch'io.
Perché penso che, a differenza di quest'anno, sarà una lotta veramente al photo finish, perché tutte hanno un motivo per far bene, e non me ne vogliono i tifosi del Napoli, ma secondo me sarà molto difficile per il Napoli mantenere questo livello, perché comunque hai vinto, non c'è più Spalletti, secondo me andrà via un big. Certo, chiunque potrebbe rispondere: beh, anche l'anno scorso sono andati via tutti, hanno preso dei capolavori. Sì, ma non è sempre facile trovare il sostituto ideale.
No, la penso come te, Fabrizio, soprattutto poi lì, e adesso così ascoltiamo un audio e poi voltiamo pagina. E lì sarà fondamentale la scelta dell'allenatore. De Laurentiis ha detto a un casting di 40, però da 40 poi sono diventati circa una ventina, da 20 sono diventati 10, secondo me oggi ce n'ha due o tre sotto occhio. Ha detto che entro il 27 giugno scioglierà il dubbio, però hai sottolineato molto bene, Fabrizio, non tutti gli anni sono uguali, e soprattutto il Napoli deve ripartire dalle basi, cioè dall'allenatore e probabilmente anche dal direttore sportivo, al di là di come finirà la vicenda giunto.
Bravissimo, e poi c'è un altro particolare, cioè l'allenatore dovrà essere bravo, sì, ok, io ho idee nuove, ma che cosa fai? Vai a cambiare completamente un tessuto calcistico che è perfetto? Cioè, comunque devi trovare anche l'allenatore giusto. Per essere chiari, uno come Sarri non lo potresti mai prendere,
no, certo,
perché stravolgeresti il lavoro di Spalletti in maniera eccessiva. Quindi credo che veramente la scelta dell'allenatore sia complicata, e poi ripeto, un big secondo me se ne va, e a quel punto bisognerà trovare il sostituto e sperare che ancora una volta sia il grande colpo.
Sì. Allora sentiamo un audio, poi con te, Fabrizio, voglio fare una riflessione sul Milan e anche sulla Juventus. Prego, Giorgio Sorani in cabina di regia.
Ragazzi, buongiorno. Pensavo, ad aprile i tecnici dovevano saltare, non Inzaghi ed Allegri. Dopo un mese e mezzo sono gli unici che restano. Domanda a Pongiroli: per chi tifi domani sera?
Fabrizio.
No, io tifo sempre per le italiane. Tifo sempre per le italiane a prescindere, perché il calcio italiano ha bisogno di vittorie in Europa. È chiaro che io spero sempre che sia la Juventus a giocarsi i trofei, però se la Juventus è fuori dai giochi, mi piace tifare la squadra italiana e per un attimo mettere da parte la mia fede calcistica. Detto questo, ti dico la verità, speravo, mi immaginavo un 1-3.
Sì, e anch'io.
Adesso siamo 0-2.
Anch'io.
Non pensavo di dovermi giocare tutto sull'Inter.
Anch'io.
Quindi avrei sperato anch'io. Che una tra Roma e Fiorentina la portassi a casa. Perché poi sai che cos'è che succede? Succede questa cosa brutta che comunque sia le tre squadre in finale verranno ricordate come le tre che hanno perso.
Non c'è dubbio.
Nessuno si ricorderà del tragitto, ma solo dell'epilogo amaro. E quindi mi dispiacerebbe vedere uno 0-3 al termine della partita di domani sera.
Guarda Fabrizio, è scolpito nella pietra quello che hai detto. Poi soprattutto nelle finali ci si ricorda di chi vince e mai di chi perde, o meglio ci si ricorda di chi perde magari per scherno e non per il percorso che ha fatto, e questo secondo me è molto ingeneroso. Sono d'accordo con te anche sull'1-3. Io ti dico la mia fish l'avrei puntata sulla Roma, non perché non avessi fiducia sulla Fiorentina, ma il West Ham secondo me era stato un po' troppo sottovalutato. Poi non è una squadra fortissima, ma è sempre una squadra inglese. Io la mia fish l'avrei puntata sulla Roma, e invece abbiamo visto com'è andata, per sfortuna. Poi è stata molto sfortunata anche la Fiorentina. Però veniamo al ragionamento del Milan, Fabrizio, perché te hai detto una cosa che anche qua condivido molto. L'anno prossimo si arriverà al photo finish con tante squadre che hanno molto da chiedere ma altrettanto tanto da perdere. Una di queste è il Milan, che è incontro ad una rivoluzione epocale in questione. Intanto ti chiedo, bene ha fatto la proprietà a allontanare sia Maldini che Massara?
Ma assolutamente no, l'ho detto subito, per me è una follia, una mancanza di rispetto verso la storia del Milan, verso il calcio fatto di passione e ricordi. Nell'NBA sono bravissimi a ricordarsi dei loro campioni.
Sì, è vero.
Non c'è occasione in cui accade qualcosa e viene data la possibilità agli ex di essere presenti, di essere parte integrante. Nel calcio italiano si stanno perdendo troppe figure importanti. Maldini ha fatto degli errori gravi, questo lo voglio evidenziare, ha sbagliato molti acquisti, però se Leao è rimasto, se Theo Hernandez è uno dei più forti esterni che ci siano al mondo, e Maignan è probabilmente il portiere più forte in Italia, ebbene un po' di merito ce l'ha anche Maldini, secondo me.
Credo
e
anch'io.
Dimenticare questo e fare un ragionamento solo legato al business e al nuovo progetto mi ha dato fastidio. E guarda, ti aggiungo anche un particolare. Io ho grandissima stima di Scarioni, però l'ultima intervista che ha rilasciato non mi è piaciuta.
Guarda, l'abbiamo commentata a lungo ieri. Allora, su alcuni aspetti ci può anche stare, ma quando lui dice non abbiamo più bisogno di una figura come lui, di una bandiera come lui, questo è troppo ingeneroso. Questo non lo puoi dire.
Pesante. E ti dà la sensazione che vuoi allontanarti da quello che era il tuo confidente numero uno per far contento il capo, almeno io l'ho letta così.
Anch'io,
e gli ha dato molto
anch'io fastidio. Fabrizio, però lì credo che Maldini paghi anche il pessimo rapporto con Pioli, no? Cioè, io l'idea, e qui vado dalla parte, diciamo, cerchiamo di dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Cioè, lui vuole portare, da quello che abbiamo letto e che sappiamo, addirittura Pirlo. Cioè, un allenatore che deve ancora dimostrare molto. Ecco, questa secondo me è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Guarda, io credo che Maldini fosse ben visto dalla Rosa,
sì.
E soprattutto fosse ben visto mai dall'intero ambiente.
Sì.
Io non credo tanto ad un brutto rapporto con Pioli. Sicuramente delle divergenze, anche pesanti, però Maldini mi è sempre sembrato una persona che alla fine è pronto a mettersi ad un tavolo e discutere, è pronto anche a dirti no, secondo me così non va bene. E guarda, spero di sbagliarmi, ma la mia sensazione è che questo ha tradito Maldini, cioè che in questo Milan uno che dice no, guarda, a me così non va bene, non piace.
Sì, poi Fabrizio c'è un aspetto secondo me che sta sempre prendendo sempre più piede, soprattutto nelle proprietà americane. Noi siamo, sia io che te, condividiamo anche la passione per il basket, ma non si può trasportare il modello NBA al calcio italiano. Non esiste, Fabrizio, non esiste.
Ma poi stanno prendendo il peggio dell'NBA.
Sì,
dicevo poc'anzi, no?
È vero.
Cioè, stai prendendo le cose peggiori dell'NBA, che ha tantissime qualità, ma stai prendendo il modello di business sbagliato. E Maldini, che non fa parte più del Milan, secondo me è un'atrocità calcisticamente parlando. E guarda, non è che tutti sono con i fucili puntati, ma quasi, perché se dovesse cannare qualcosa di pesante la nuova dirigenza, saranno i primi i tifosi del Milan che con Maldini probabilmente non sarebbe accaduto.
Sono d'accordo, caro Fabrizio. L'ultima
grande rischio, Cardinale.
Sì, grandissimo. L'ultima riflessione te la faccio fare proprio sulla Juventus. Ci sono state le parole della di Scanavino, del CEO, come si dice oggi, che dovrebbero aver fugato, no, tutti i dubbi. Eppure c'è ancora chi dice: no, ma Allegri non sarà allenatore della Juventus, arriverà lui a dimettersi. Tu cosa ne pensi?
Guarda, ci ho pensato tanto. Allora, Allegri è stato salvato dalle questioni extracampo. Cioè, non, secondo me la dirigenza non è riuscita a dare un giudizio reale e obiettivo sul lavoro di Allegri, perché il condizionamento esterno ha fatto sì che non si riuscisse a inquadrare il lavoro di Allegri. E questo, secondo me, gli ha garantito un'altra stagione. Detto questo, è chiaro che il lavoro di Allegri a livello sportivo è stato drammatico. Non mi interessa tanto il terzo posto finale sul campo, a me interessa il modo in cui è uscito dalla Champions League, però là tutte le partite.
È lì il punto. Il punto è lì. Sì.
È quello il punto chiave. Se non l'hai mandato via lì, non puoi mandarlo via a fine stagione dopo tutto quello che è successo. Ma non credo che sia tanto una questione economica, certo, pesa il contratto, ma quello che pesa è: mando via un allenatore dopo tutto quello che è successo extracampo. Ok, mi metto nelle mani di, punto di domanda, un giovane, avranno tempo e modo i tifosi rosso, i tifosi bianconeri di attenderlo, un allenatore già fermato, apro sotto parentesi Conte, ma questo accetta se gli diciamo Vlahovic va via, Rabiot va via, Di Maria non c'è. Allegri è la soluzione, diciamo così, più ovvia, ma anche la più rischiosa, perché il prossimo anno, come accadrà al Milan, al primo errore grave, ma anche già in amichevole, della Juventus, Allegri sarà messo alla gogna.
È vero, è vero.
Fabrizio, è giusto così,
È no, ma è chiaro, si sono presi, diverse società si sono presi grandi rischi, io aggiungo anche il Napoli, perché comunque anche il Napoli con De Laurentiis, oddio, lì è andato via Spalletti, anche se sappiamo i contorni che hanno portato poi Spalletti ad andare via, però anche De Laurentiis si è preso un grandissimo rischio, Fabrizio.
Sì, e poi per chiudere, il vero rischio è capire chi andrà via dal Napoli come top player, perché sai, se va via Osimhen, sì, tutti dicono, quando non c'è stato Osimhen la squadra ha comunque retto. Ok, un conto sono tre mesi, un conto da
bravo,
tre.
Bravo, è vero, sempre un grande piacere parlare con te, Fabrizio. Ciao Fabrizio, buon lavoro.
Un abbraccio.
Ciao.